Buonasera, sono Daniele Martini e lavoro in Alba ST, un'azienda di Verona che fa consulenza informatica. Mi occupo in particolare del team networking e di security, VoIP, un po' di tutto. Vi parlerò oggi di tecniche di anti-forensic, che sono delle tecniche che si utilizzano per impedire che qualcuno possa accedere ai miei dati facendo un'analisi del mio sistema. In particolare si tratta il caso in cui qualcuno abbia ottenuto accesso fisico alla mia macchina o che stia facendo un'indagine sulle mie attività e cerchi di risalire a dati e operazioni che ho svolto nel tempo. La prima domanda è se queste tecniche sono buone o cattive. Ovviamente dipende dall'uso e dal contesto. Possono essere utilizzate per nascondere attività illegali, incluso immagini non consentite, o possono essere utilizzate per proteggere la propria privacy, quindi per impedire, proteggere le proprie informazioni. Le tecniche vanno a coprire diversi aspetti delle analisi. In un caso voglio poter cancellare delle informazioni che ho e che non mi servono più senza che nessuno possa risalire. In un altro caso invece il data hiding mi interessa avere ancora un'informazione e fare sì che un'eventuale analisi del mio computer non faccia vedere questa informazione, quindi nascondere file o altro. In altri casi un po' più diretti vado a compiere delle operazioni proprio per disturbare l'analisi, quindi per confonderla, dare informazioni false, sbagliate o impedire proprio che ci sia la possibilità di farla. Cominciamo dalla cancellazione. Il file system organizza i dati di un file in blocchi e per ogni file è presente uno o più indici che indicano come il contenuto di questo file è sparso sul file system. Quando noi andiamo a fare la cancellazione standard di un file, quello che viene cancellato in realtà è soltanto l'indice. Il dato rimane sempre nel file system e può essere recuperato con tool che fanno scansioni. Questa cosa è utile se per sbaglio cancelliamo il nostro archivio di mail, ma se invece vogliamo cancellare una cosa in modo che non sia più recuperabile, dobbiamo utilizzare delle tecniche diverse. In particolare si utilizza fare una riscrittura sul file prima di cancellarlo, in modo da andare a scrivere sopra i blocchi del file e togliere l'informazione. Ci sono vari standard che definiscono quante riscritture conviene fare, ad esempio il Dipartimento della Difesa americano nel suo standard prima definito prevede 3 passi, altri standard impongono numero di passi maggiori. Quando devo andare a eliminare dei dati scomodi, devo chiedermi se mi conviene cancellare il singolo file o l'intero disco. Dipende anche lì dal contesto. E quando vado a fare la ripetizione, con cosa vado a sovrascrivere il file che voglio cancellare? Posso mettere tutti i bit a 1, posso mettere dei dati casuali. Vedremo poi che i tool che fanno queste operazioni seguono più passi e in qualche caso utilizzano un pattern predefinito, quindi tutti 1, tutti l'ultimo bit significativo di ogni byte, mentre in altri passaggi effettuano delle sovrascritture con dati casuali. Altra considerazione è il journaling. Quando nel file system vado a scrivere dei dati non vengono sempre scritti direttamente sui blocchi, ma i file system moderni mantengono un journal delle operazioni che fanno per poter per ripristinare il file system in caso di spegnimento improvviso, mentre questo journaling mantiene anche questo delle informazioni sui dati che vogliamo nascondere. Altra considerazione è lo slack space, ovvero un file, come abbiamo detto, è diviso in blocchi e se vado a cancellare un file e a sovrascriverlo con un file più piccolo, il blocco finale non viene completamente sovrascritto. Nello spazio inutilizzato può rimanere informazione che riguarda il file originale, quindi rivelo alcune informazioni del file. Oltre alla semplice considerazione su sul file system che logicamente non va a cancellare i dati quando faccio un'eliminazione, c'è un altro problema, ovvero un disco fisso mantiene ogni bit come un valore magnetico di una superficie del disco e viene dalla lettura della testina che va a leggere sul disco, decide se questo bit è uno 0 oppure un 1. Questa decisione viene fatta approssimando un valore continuo, ovvero il valore del campo magnetico su quella parte. Quindi, ad esempio, un valore di 0,9 viene approssimato a un bit a 1. Per via di come funzionano i dischi magnetici, questi valori non sono mai 0 o 1, ma andando a calcolare con più precisione qual è il valore di questo bit, posso andare a ritroso e capire la storia di quel singolo bit, se è stato modificato nel tempo, quindi posso andare anche in questo caso a recuperare dati precedenti. Questo è il caso dello slack space che dicevamo prima, ovvero ho i dati divisi in blocchi, cancello un dato, lo sovrascrivo con un nuovo dato e in quella zona rossa ho ancora i dati precedenti. Altre considerazioni generiche che bisogna fare durante la cancellazione, ho solo dei dischi in RAID, perché in quel caso un'eventuale analisi ha più informazioni, perché per come è fatto il RAID ogni bit c'è della ridondanza, quindi ogni informazione è ripetuta su più dischi. Ci sono altri file system non standard che non ragionano in questo modo che abbiamo appena spiegato e quindi in quel caso bisogna ragionare sul come il file system mantiene le informazioni per capire come va a cancellarle. Settori danneggiati: una volta che un settore di un disco è danneggiato, il file system lo marca in modo da non poterci più scrivere, però con un'analisi più attenta si può andare a recuperare comunque i dati contenuti, almeno parzialmente, e quindi quando devo eliminare dati devo stare attento anche a questa parte. Virtual machine e NAS possono avere degli altri sistemi di mantenere informazioni, snapshot o storici, comunque tenere le differenze nel tempo di come cambiano i dati, e anche in quel caso bisogna valutare dov'è l'informazione che devo eliminare e tutte le sue tracce. Tutte queste tecniche di eliminazione non sono solo per i cattivi o solo per contenuti illegali. Infatti il garante italiano norma la distruzione dei dati con cancellazione sicura, quindi è un qualcosa previsto e questi strumenti non sono una cosa illegale. Se invece voglio procedere per l'eliminazione del mezzo, per quanto riguarda i supporti magnetici, la tecnica più una delle tecniche sicure è il degaussing, ovvero applicare un intenso campo magnetico per distruggere il disco. Qui si vede l'esempio applicato dell'applicazione di un campo magnetico alla TV che va a rovinare. Esistono degli apparati apposta, anche per grandi volumi, per distruggere completamente i dati su un disco tramite magnetico. Ovviamente questo tipo di tecniche non possono essere utilizzate su supporti ottici che non utilizzano campi magnetici. In quel caso, come per voler essere sicuri, si passa alla distruzione fisica. Altri dati che voglio proteggere sono quelli in RAM. Per definizione la RAM è volatile, quindi il suo contenuto non permane. Però ci sono dei sistemi con cui, se entro in possesso di un PC acceso, posso, congelando la RAM, fare sì che i dati rimangano in RAM per qualche minuto. Quindi apro un PC, congelo, estraggo la SIM, la metto in un lettore e riesco a recuperare, se facendo in fretta prima che decadano, riesco a recuperare il contenuto della RAM, quindi il contenuto che c'era attivamente nel momento in cui sono andato a prendere il PC. Altre tecniche di anti-forensic servono per nascondere invece dati che voglio mantenere. In generale l'idea è quella di nascondere i dati in posizioni non usuali, dove un eventuale analista non si aspetta di trovarli. Nell'elenco. Un caso è quello di utilizzare i bad block, quindi vado io a marcare sul file system che un determinato blocco di dati, dove ci sono le mie informazioni private, è difettoso. Si spera, nell'idea di chi compie questa azione, che un'eventuale analisi del disco salti direttamente il blocco danneggiato. Un'altra posizione dove mettere i dati è lo slack space. Quindi, dato che ogni file ha un blocco finale, diciamo, dove c'è dello spazio inutilizzato, io posso, con dei tool appositi, prendere un file che voglio nascondere e distribuirlo negli slack space di tanti file diversi, rendendo quindi più difficile l'individuazione. Il journal è un'altra posizione dove possiamo mettere le dati, in la zona riservata del file system per i log, e in altri casi con diversi file system hanno spazi diversi che non vengono utilizzati. Con queste tecniche che abbiamo appena visto, l'idea è proprio non far neanche presente che il dato esiste, nascondere la sua esistenza, non il suo contenuto. Se invece il nostro scopo è proteggerne il contenuto perché è compromettente, e non ma ci va bene che qualcuno sappia che abbiamo dei dati nascosti, si preferisce invece utilizzare semplicemente l'encryption. E sul file system, a seconda di sistema operativo utilizzato, ci sono vari metodi, si può decidere di criptare o l'intero disco, quindi rendere all'avvio mi viene chiesta una password durante il caricamento, questa password viene messa in RAM e sblocca l'accesso al disco, il file system, il sistema operativo accede al disco perché ha la chiave in RAM. Posso decidere di criptare soltanto il contenuto di alcune directory, però non è un'operazione completamente sicura, perché devo poi stare attento in tutta la parte in chiaro del file system se faccio riferimenti ai dati nascosti. Inoltre devo criptare anche lo swap file o la partizione di swap in caso Linux, perché la partizione di swap, che non so, immagino tutti sappiate cos'è, viene messo il contenuto della memoria RAM quando non c'è abbastanza memoria disponibile. Quindi lì vengono messe delle informazioni potenzialmente accessibili. Un programma che ho aperto, la sua memoria può essere scritta temporaneamente su disco, e se questo file di swap o partizione non è criptata, diventa accessibile a un'analisi che può capire cosa stavo facendo perlomeno l'ultima volta che avevo il PC acceso. Se sto tenendo dei log delle attività di accesso ai dati criptati, e questi log sono in chiaro, vanifico la crittografia che ho fatto del dato stesso. In più, la tecnica che abbiamo visto prima di congelare la RAM e leggerla, ci espone alla cattura della nostra chiave. Se il nostro portatile viene preso finché acceso, in quel momento la RAM contiene la chiave. Quindi, congelando, leggendo, si può risalire alla chiave e leggere il disco completamente. Corretto, di solito quando lasci un portatile lì abbandonato blocchi lo schermo, c'è uno screensaver con password che impedisce a una persona che ha accesso fisico di entrare direttamente e prendere il controllo. Gnome screensaver che... Allora, oggi è uscito un bug, mi faceva notare Paolo Giardini, per Gnome Screensaver, che dice che effettivamente ha qualche difetto, si può far crashare, o comunque, anche se è in sospensione è un problema, perché in suspend comunque ho la chiave in RAM, lo screensaver. sì, gnome lock, insomma quei programmi che bloccano in pratica comando al di là di qualche difetto tecnico che ci può esserci in qualche caso dell'approccio di bloccare con lo screensaver o bloccare con qualche altro sistema di richiesta password, l'idea che dico al mio sistema operativo o applicazioni non accettare più comandi finché qualcuno non mette la password. Tu mi parli di cosa mi stai parlando esattamente? Di brute forcing? Di... Dipende molto dal contesto. Dipende dal contesto, se una macchina non ha vulnerabilità note o... Non è una cosa che riesci a fare sempre.
Grazie. Devo ripetere? Forse è meglio. Allora, dicevo che la tecnica da utilizzare nel momento in cui io vado a fare un'analisi, e Daniele poi continuerà chiaramente, perché sennò lo fermiamo troppo, dipende dal contesto. Nel momento in cui ho necessità di accedere a un'informazione che è in memoria, o probabilmente in memoria, ma allo stesso tempo molto probabilmente non lo è, non è ancora sul disco, o non ci andrà mai, perché se è una password digitata al momento, sul disco non ci va. In cache non ci va, e quindi devo avere un sistema che mi permette di avere quell'informazione, e l'unico metodo probabilmente è quello di andarla a estrarre direttamente dalla memoria. Violare la macchina in quel caso non mi serve a niente, a prescindere che ci sia screensaver che faccia, che utilizzi un qualunque bug del sistema operativo per bucarla, qualunque. Sì, ma tu in quel momento modifichi il contenuto della memoria della macchina se accedi alla macchina in qualunque maniera, tu vai a toccare la memoria, qualunque operazione che tu fai in quel momento, la memoria della macchina non è più quella nel momento X in cui tu vuoi fare l'analisi, è X più N, non ci sono più gli stessi dati probabilmente. È una tecnica un po' sperimentale, una tecnica che può funzionare, dipende, tante cose. Stiamo parlando così.
Corrotti non è un preciso, puoi avere errori su alcuni bit. Comunque è una tecnica alternativa a violare la macchina, e non sempre è violabile una macchina, almeno non sempre è agevole violare una macchina a cui ho accesso anche fisico. Puoi bucare qualsiasi macchina esista a questo mondo in un tempo ragionevole? Sembra, cioè, un'affermazione. Nel senso, non è un approccio universale quello di cui mi stai parlando, e
ti dà dei problemi di garanzia dei dati che sono abbastanza discutibili. Cioè,
l'idea è lo studio del cold boot, cioè, il cold boot, leggere il paper, cioè, non è in realtà proprio per leggere i dati della RAM, lo scopo è recuperare eventuali chiavi crittografiche,
certo,
che sono presenti,
chiaro.
E è stato dimostrato che
che è possibile.
In certi casi è possibile, con determinati sistemi di crittografia funziona meglio perché in RAM tengono più copie della stessa chiave, quindi anche in presenza di errori di bit ho più possibilità di andare a capire qual è la chiave. Ma
quanto viene usato il cold booting rispetto alla violazione di una macchina? Quanto avviene nella realtà?
Direi decisamente poco, non è una cosa. Stiamo parlando comunque di tecniche che si stanno sviluppando, insomma, comunque per andare a prendere la chiave su disco, che comunque può essere utile.
Un IP logger, qualche
altri contesti, ho preso e portato via un computer, non posso metterci Keylogger e rimetterglielo il giorno dopo o altro. Keylogger è tutt'altro contesto. Bene. Una barzelletta. Uno può pensare tutto quello che vuole sulla crittografia, utilizzare sistemi ultra avanzati, come questo queste persone che hanno preso il notebook di un altro vittima. Il suo portatile è crittato. Costruiamo un cluster per decifrarlo. Accidenti, è un RSA da 4096 bit. Nella realtà questo è quello che più probabile succeda. Il suo laptop è crittato. Droghiamolo e picchiamolo con questa chiave inglese da $5 finché non ci dice la password. Più semplice anche del cold booting o di bucare la macchina. Un programma multipiattaforma per la crittografia è TrueCrypt. Non stiamo qui a descrivere i dettagli, ma parliamo di una funzionalità carina che ha, che è la Plausible Deniability, che riguarda più la steganografia che la crittografia, ovvero voglio avere dei dati personali e non far sapere che ci sono. Questo si fa tramite i volumi nascosti. In pratica ho il mio disco col suo file system, dentro ci creo un volume criptato dove metto dei dati fasulli, uno specchietto per le allodole per far credere a un eventuale analista che sia riuscito ad accedere a questo dato, di aver raggiunto il suo scopo. Nello spazio libero del volume criptato vado a mettere i dati che voglio veramente nascondere. Come funziona? In TrueCrypt lo spazio libero di un volume è sempre casuale, e dato che il risultato della crittografia è un insieme di dati casuali, quindi senza nessuna correlazione tra loro, e nel caso di TrueCrypt con nessuna firma che identifichi che quei dati lì rappresentano un volume criptato, non è distinguibile se quei dati sono un disco oppure no. In Italia non sono obbligato a fornire la password di accesso ai dati, quindi nel caso mi trovino un disco TrueCrypt non sono comunque obbligato. In altri contesti di altre nazioni una persona può ovviamente farsi due conti, c'è una pena per non rivelare la password, ma se dentro ho informazioni che mi potrebbero incriminare per pene più severe, mi conviene rifiutare. Saltiamo che acceleriamo. Steganografia, come dicevamo prima, è un insieme di tecniche per nascondere l'esistenza di un messaggio e non il suo dato. Un caso banale è sempre quello di nascondere dei dati dentro delle immagini. Queste tecniche sfruttano in pratica il rumore di fondo. Si prende un'immagine e si tolgono delle informazioni perché si vanno a usare gli ultimi due bit significativi di ogni pixel, quindi ogni pixel contiene le tre componenti per il colore, prendo gli ultimi bit di ogni componente e vado a inserire lì dentro i miei dati nascosti. Tramite una password definisco il criterio con cui li vado a posizionare, quindi l'ordine. Avendo la password e l'immagine si posso recuperare il dato nascosto. Se i bit meno significativi vengono percepiti appunto come un rumore di fondo, quindi non alterano l'immagine, non si vede a occhio nudo. Stessa tecnica si può utilizzare a tutto ciò che è una rappresentazione digitale di dati analogici, quindi dati non precisi. Ad esempio la voce, quindi tramite VoIP potrei trasmettere file nascondendolo come fosse un rumore di fondo non percepibile. Saltiamo anche questo, metadati. Per disturbare un'eventuale analisi che viene fatta sul mio disco, devo pensare anche ai metadati, ovvero le componenti del file system che vanno a descrivere informazioni su ogni file, quali l'ultima modifica, l'ultima data di accesso. Ci possono essere vari approcci a questa cosa. Uno è modificarli direttamente, quindi metterli fasulli. Può essere potenzialmente recuperabile. Un'altra tecnica più semplice è semplicemente evitare che siano scritti. È un'impostazione sui sistemi operativi, sulle configurazioni, che dice al file system di non scrivere più metadati su uno o più file. Altra tecnica generica anti-forensic: posso installare di proposito tanti virus, trojan, backdoor sul mio PC, e poi quando qualcuno verrà a dirmi qualcosa per qualche operazione strana, posso provare a portare avanti l'ipotesi che qualcuno l'ha installato e quindi sono innocente. Chi fa analisi forense spesso va a cercare su un disco dei file noti con contenuti illegali. Se voglio disturbare questa ricerca, posso con dei tool andare a modificare tutti i file in modo da nasconderne la firma. Quindi, ad esempio, un'immagine conterrà l'intestazione di un file di Word e l'hash, quindi la firma del file, cambia e non sarà più riconosciuto. Ultimo caso, attacchi diretti contro eventuali analisi. Si tratta del grande bottone rosso da premere per l'autodistruzione nel caso qualcuno prenda possesso del mio PC. Non ci riferiamo a ingoiare chiavette USB con dati sensibili. Ad esempio, posso impostare delle procedure che vadano a fare la cancellazione sicura del disco all'accadere di determinati eventi. Io posso fare lo spegnimento del mio computer con un comando diverso dal solito. Se il mio computer viene spento con la procedura standard, posso impostare che venga cancellato i dati, oppure procedure di avvio diverse. Su Linux di solito si entra con l'utente root, se su un server, se io invece utilizzo un altro utente, se uno entra con root viene cancellato. Se non rileva la mia rete, il mio portatile potrebbe verificare, anzi più adattabile a un computer fisso che si trova sempre nello stesso posto. Se il mio computer fisso non trova in rete un determinato dispositivo, decide che non si trova nella sua posizione, è stato spostato, e cancella. O posso accorgermi se il mio disco è stato avviato dentro una macchina virtuale, quindi se qualcuno ne ha fatto una copia sta provando a eseguirlo in un contesto diverso. Sì, pericoloso, dipende dal livello di paranoia che uno ha. Si spegne lo switch, chiaro. Posso combinare le cose, fuori rete mi dà un alert dopo 5 secondi se non lo preme nessuno, una determinata sequenza, insomma, vanno un po' combinate eventualmente. Altro esempio, posso attivare dei programmi che rilevano se vengono inserite chiavette USB con tool di analisi. Tutti questi sistemi hanno la limitazione di essere applicabili soltanto ad analisi su macchina accesa. Se il nostro disco, un'immagine del nostro disco viene montata da spenta, a freddo, chiunque può andare a girare sui file e tutto. Hanno delle limitazioni, ma possono essere. Conclusioni: ci sono molti metodi diversi, questi sono solo alcuni, e può essere utilizzata per la privacy e non solo per sistemi per usi illegali o protezioni di dati illegali. Va fatta con criterio, perché un uso non accurato può invalidare tutto il lavoro, come la swap non criptata o altre cose che abbiamo detto. Bene, concluso.
Una domanda. All'inizio hai detto che in caso di sistemi RAID, ipotizziamo hardware, è reso più facile recuperare i dati. Ma una cifratura non lavora su tutti i dischi in RAID. Per cui anche...
Sì, per la cancellazione.
Anche la cancellazione sicura che manda dati casuali, questi vengono ridondati
anche
in RAID.
Il caso della cancellazione semplice su RAID, ipotizzando un'analisi sulla magnetizzazione.
Ah, sulla magnetizzazione del disco di parità,
una
diciamo.
Cosa generica nelle considerazioni da prendere. La cancellazione sicura va a impattare su tutto, la crittografia va a impattare su tutto. Comunque il discorso è che so del RAID, la mia informazione è duplicata in più parti, devo ricordarmene, è un disco morto fuori RAID che è rimasto lì,
va distrutto.
Contiene dei dati vecchi.
Sì, va distrutto chiaramente, no?
Va
prima
distrutto.
Di cederlo, insomma. E... No, basta così.
Io ho provato a cancellare dei nastri delle volte e mi sono reso conto che è un inferno perché non si fanno smagnetizzare così facilmente. Nell'esperienza pratica, quante volte i backup su nastro, che sono giustamente ancora molto utilizzati, forniscono delle informazioni valide? Presumendo che chi conserva dei dati che non vuol far trovare forse non farà dei backup su nastro. Comunque mi chiedo se vengono utilizzati per attività di forensic.
E l'approccio chiaramente in quel caso è la distruzione fisica, è la cosa più pratica. Non so nel dettaglio, cioè chiaramente se viene fatta un'analisi, se si trovano dei nastri vanno anche a verificare su quello, però i nastri appunto non riguardano in molti casi dati illegali che uno va a nascondere, un po' più difficile che siano lì. Su memoria di quel tipo lì il discorso è anche un po' più delicato perché i controller che sono presenti sopra vanno a spargere le scritture in vari punti del disco, cioè cercano di distribuire il carico. Esatto. Di conseguenza la mia informazione è replicata da più parti. Allora, non so nel dettaglio, è chiaro che spesso quando vengono utilizzati questi dischi c'è comunque un'interfaccia che li rende visibili come fossero un disco standard, quindi ovviamente bypassando quello qualche informazione si potrà recuperare. Non...
E dobbiamo passare all'ultimo intervento perché ci sono degli orari limite oltre i quali ci buttano fuori, vi chiedo scusa. Ringrazio Daniele per il suo intervento. Ah, giusto.
Che vi invito il 3 luglio a Orvieto per la Cracca al Tesoro, che è un evento che organizziamo con Paolo e altre persone. È un gioco dove squadre di hacker vanno in giro per la città a cercare access point, li bucano, dentro ci sono dei bersagli delle macchine vulnerabili dove ottengono degli indizi, dei punti, sono dei premi. Venite. C'è un SSID dichiarato e si firma una carta dove ci si impegna ad attaccare soltanto gli accessi.
D'accordo, il nostro